The war in Afghanistan is now over.
قصف أسفر عن دمار في ممتلكات ومنازل المدنيين.
Le mouvement MeToo, c'est un mouvement qui est rentré dans notre intimité.
Un trabajador en bicicleta con una app no era un emprendedor.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Stati Uniti, la Camera alza il tetto del debito, ma i repubblicani promettono di bloccare il testo al Senato. Appello della segretaria del Tesoro, Janet Yellen. Non possiamo scivolare in una crisi finanziaria. Crack Evergrande. Pechino tenta di salvare il colosso immobiliare, ma il piano di ristrutturazione esclude 80.000 piccoli azionisti. Afghanistan, i talebani nel mirino dell'ISIS. Si moltiplicano gli attentati nella regione di Jalalabad. In fuga da Kabul per continuare a difendere le donne afghane. La storia della giornalista Zahra Joya. Marine Le Pen è il nemico in casa. Sale nei sondaggi il polemista xenofobo Eric Zemmour, che ora vuole candidarsi alle presidenziali. A Zurigo, sulla luna, 12 mesi, in Paradeplatz, il libro a quattro mani di Andrea Fazioli e Iari Bernasconi, l'intervista di Esteri. Progetti sostenibili, nuovi fondi del governo tedesco per la ricerca sulla mobilità ciclistica. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dagli Stati Uniti. La Camera a maggioranza democratica ha dato il via libera al provvedimento per evitare un nuovo shutdown del governo federale e alzare il tetto del debito pubblico. Il testo però sarà bloccato dai repubblicani in Senato. Roberto Festa.
L'articolo che la segretaria al Tesoro statunitense Janet Yellen ha scritto domenica per il Wall Street Journal rappresenta un campanello d'allarme per il Congresso. Se infatti, scrive Yellen, il Congresso non alzerà il tetto del debito entro la fine di ottobre, gli Stati Uniti faranno default, non saranno cioè capaci di onorare i loro impegni finanziari, innescando quindi una tra le peggiori crisi di tutti i tempi. Emergeremo da questa crisi come una nazione più debole, scrive Yellen, che ricorda quello che potrebbe succedere in caso di default. Il governo non potrebbe più pagare gli impiegati federali e i fornitori di servizio, i contractors. Gli investitori non riceverebbero più gli interessi sui titoli del tesoro statunitense. La difficile ripresa, dopo i mesi della pandemia, subirebbe uno stop, con la perdita di milioni di posti di lavoro e un aumento dei tassi di interesse. Il danno si ripercuoterebbe sui consumatori, rendendo l'America un posto più costoso dove vivere. Questo scenario è descritto da Yellen nella speranza e nella convinzione che gli Stati Uniti non faranno nemmeno questa volta default e che alla fine il tetto del debito pubblico, che ora si colloca a 28.000 miliardi di dollari circa, sarà innalzato. Del resto, più volte negli anni scorsi la questione del default è stata utilizzata dai partiti, soprattutto dai repubblicani, come uno strumento per ottenere qualche forma di vantaggio politico. Si ricorda per esempio l'epica battaglia sul debito tra Barack Obama e i repubblicani nel 2013, quando per l'appunto i repubblicani si rifiutarono di innalzare il tetto al debito, a meno che il presidente non definanziasse, non levasse fondi al suo maggior successo legislativo, la riforma sanitaria, l'Obamacare. Oggi ci troviamo di fronte ad una situazione in parte simile, cioè c'è un presidente democratico, Joe Biden, che vuol far passare una legge di aiuti sociali, di stimoli al lavoro, alle infrastrutture, all'economia in generale, da 3.500 miliardi di dollari. E ci sono i repubblicani che sono decisamente contrari a un intervento così massiccio e vogliono attenuare la misura, sollevando appunto lo spauracchio del default. I democratici, da parte loro, avrebbero potuto scegliere la via del voto a maggioranza semplice, cosa che però non hanno fatto. Sempre nel passato sono stati infatti due partiti a votare insieme per alzare il tetto al debito. I democratici l'hanno per esempio fatto tre volte su richiesta di Donald Trump e ora pretendono che i repubblicani facciano lo stesso. Ma ben 46 senatori repubblicani hanno già detto che non hanno alcuna intenzione di dare al governo americano la possibilità di indebitarsi ulteriormente. Aspettiamo quindi all'incirca per la fine di ottobre una nuova lunga battaglia, l'ennesima, sul default.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Da Washington a Pechino, dove il governo cinese è alle prese con il salvataggio del colosso immobiliare Evergrande, che ha un debito di circa 300 miliardi di dollari. Sentiamo da Pechino Gabriele Battaglia.
Evergrande ha comunicato che domani pagherà 232 milioni di yuan di interessi obbligazionari, sono circa 30 milioni di euro, e fa così tirare un sospiro di sollievo ai mercati, perché sembrerebbe che qualche soldo in cassa c'è ancora. Tuttavia restano almeno 260 miliardi di euro di debito ed enormi problemi di liquidità che fanno pensare a un prossimo fallimento dell'impresa immobiliare, a meno che non intervenga il governo cinese con un salvataggio che però darebbe un segnale pericolosissimo, perché autorizzerebbe altri a continuare con la speculazione edilizia come se nulla fosse. È un paradosso che la crisi di Evergrande e i rischi che diventi virale siano nati dai tentativi del governo cinese di sgonfiare le varie bolle speculative che potrebbero destabilizzare l'economia. Tra il 2018 e il 2020 Pechino ha infatti emanato misure restrittive sul credito che hanno particolarmente colpito le imprese del mattone. Proprio queste misure avrebbero indotto Evergrande a racimolare liquidità con tutti i mezzi disponibili. Sarebbero circa 80.000 i piccoli investitori, inclusi dipendenti, le loro famiglie, i loro amici, nonché acquirenti di immobili Evergrande, che sulla base della fiducia per la più dinamica impresa cinese del settore hanno comprato oltre 5 miliardi di euro dei suoi prodotti finanziari, che promettevano rendimenti alti basati su nuovi progetti immobiliari che però non si sono mai visti. I piccoli risparmiatori erano convinti a investire dietro la promessa di interesse che andavano dal 7 al 12%, ma i soldi servivano a tappare vecchi buchi e i progetti immobiliari promessi, da cui dovevano scaturire i rendimenti, sono svaniti. Sono questi piccoli investitori che ora protestano sotto il quartier generale dell'immobiliare a Shenzhen. Per la stabilità sociale, priorità del governo cinese, i primi da tranquillizzare sono proprio gli acquirenti delle case fantasma. Ora, per costruirle si ipotizza di scorporare le società di progetto dal resto del baraccone Evergrande, con un controllo politico di garanzia. Serve a non abbattere del tutto la fiducia nel settore immobiliare, il che genererebbe una reazione a catena.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
L'alternativa a un governo inclusivo sarà la guerra civile. Questo il monito del primo ministro pakistano Imran Khan ai talebani. Stiamo parlando dell'Afghanistan e gli ultimi fatti sembrano dargli ragione. Sentiamo Emanuele Valenti.
Fa un certo effetto leggere di azioni terroristiche contro i taleban. Fino a poche settimane fa parlavamo di attacchi e attentati terroristici dei Taliban contro l'esercito afghano, pochi mesi prima anche contro le forze internazionali a guida americana. Bene, in questi giorni i miliziani Taliban sono invece diventati l'obiettivo di azioni simili. Quasi tutti gli attacchi sono stati vicino a Jalalabad. Siamo nella provincia di Nangarhar, nell'est del paese, verso il confine pakistano. Gli attacchi, a partire dallo scorso fine settimana, hanno fatto diverse vittime. Non è chiaro quante di queste facessero parte dell'organizzazione che con la presa di Kabul, ricordiamo il mese scorso, è ormai l'organizzazione dalla quale dipende la sicurezza dell'Afghanistan. I Taliban sono le forze di sicurezza afghane. Gli ultimi attacchi non sono ancora stati rivendicati, ma quelli dello scorso fine settimana sono stati rivendicati dall'ISIS Khorasan, lo Stato islamico in Afghanistan. La provincia di Nangarhar, insieme a quella di Kunar, sempre nell'est del paese, è sempre stata la roccaforte dell'ISIS. Da lì partivano anche gli attacchi contro il vecchio esercito di Kabul. Lo Stato islamico ha rivendicato anche il grosso attentato all'aeroporto della capitale il mese scorso, durante le operazioni di evacuazione. Taliban e ISIS hanno combattuto a lungo. Oggi i nuovi padroni dell'Afghanistan dicono che il gruppo non ha una forte presenza nel paese. Ieri il portavoce dei Taliban ha spiegato addirittura che si tratta solo di alcune cellule. Nulla in confronto all'ISIS in Siria o in Iraq, ha detto. Stesso concetto per quanto riguarda Al-Qaeda. Secondo le ultime stime dell'intelligence americana, per avere alcuni punti di riferimento, l'ISIS ha nel paese almeno 2.000 uomini. L'ultimo rapporto delle Nazioni Unite su Al-Qaeda, dello scorso giugno, parlava invece di circa 500 miliziani. In questi giorni i Taliban cercano di attirare investimenti dall'estero e di accreditarsi davanti alla comunità internazionale. Vorrebbero parlare, per esempio, anche davanti all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Anche in quest'ottica va letta la dichiarazione che dal territorio afghano non partirà alcuna minaccia contro altri paesi. Questo, per concludere, ci riporta proprio alle azioni di gruppi come ISIS o Al-Qaeda. Con l'accordo di Doha dello scorso anno, 2020, tra l'amministrazione Trump e i Taliban, quello che ha portato al ritiro dei soldati americani quest'estate, i Taliban si impegnarono a combattere i gruppi terroristici e a evitare che l'Afghanistan diventasse la base di organizzazioni terroristiche come ISIS e Al-Qaeda. In questi giorni diversi funzionari americani, militari oppure funzionari dell'intelligence, hanno detto che i Taliban in realtà non stanno rispettando quegli impegni, che non stanno combattendo i terroristi. Che abbiano ragione oppure no, si tratta sicuramente di un problema in più per i nuovi padroni dell'Afghanistan.
E adesso Simonetta Poltronieri ci racconta la storia di Zara Joya, che nonostante l'esilio forzato in Gran Bretagna continua a difendere le donne afghane.
I'm Zahra Jouya. I'm a journalist. I'm working in Kabul, Afghanistan.
Sono Zahra Jouya. Sono una giornalista e lavoro a Kabul, Afghanistan. Giornalista, attivista e reporter sul campo. 28 anni, della minoranza etnica Zara. Zahra Jouya aveva le idee molto chiare già quando 5 anni fa raccontava la sua missione e il suo lavoro sul web. Sentivo che dovevo fare qualcosa per aiutare quelle donne che non vengono considerate. Qualcuno deve ascoltarle, deve sentire il loro dolore. Ho deciso di fare la giornalista per loro. Nei giorni in cui i talebani hanno preso il controllo del paese, per Zahra Jouya e le sue colleghe era quasi impossibile raccontare quello che stava succedendo. In poche ore la vita era cambiata. Così Zahra ha lasciato l'Afghanistan con il ponte aereo del governo britannico e si è trovata a vivere da lontano i cambiamenti del suo paese. Ho passato la vita pensando di contribuire a creare un nuovo Afghanistan, ha detto al Guardian. Mai avrei pensato di diventare una rifugiata. Speravo almeno di poter vedere un'ultima volta la mia bellissima Kabul dall'aereo, ma non c'erano i finestrini. Vedevo solo i volti degli altri che, come me, stavano lasciando il paese. Abbiamo perso tutto, aggiunge. Ora con i talebani al potere le donne hanno perso la propria occasione di fare qualsiasi cosa che non sia diventare schiave rinchiuse in casa e ritrovarsi senza alcun tipo di istruzione. Le battaglie di Zahra Jouya sono iniziate quando lei era bambina. Non essendoci una scuola femminile nelle vicinanze, si vestiva con abiti da bambino, si faceva chiamare Mohammed e così poteva accedere alle lezioni. Sono stata fortunata perché i miei genitori mi hanno supportata in questo, racconta il Guardian e sottolinea: non mi sento particolarmente coraggiosa ad aver fatto quello che ho fatto, perché ci sono così tante donne che non avrebbero mai avuto l'opportunità di fare una cosa del genere. Dopo un decennio circa di lavoro come giornalista, nel 2020 Jouya ha deciso di fondare e autofinanziare un portale indipendente per raccontare l'Afghanistan dalla prospettiva femminile. Si chiama Rokhshana Media, dal nome di una vittima lapidata dai talebani. Rokhshana è ora la prima agenzia stampa femminista afghana. Con una redazione di giovani giornaliste, per lo più ventenni, Rokhshana racconta la vita vera delle donne e ragazze afghane, discostandosi dalla narrazione proposta dai principali media del paese. Anche ora, dalla sua camera d'albergo di Londra, Zahara Giulia continua il suo lavoro di reporter e coordinatrice del suo sito web, nonostante le minacce anonime ma presumibilmente riconducibili ai militanti talebani che ha ricevuto di recente. Tramite i suoi canali social e quelli della sua testata, Zahara dà voce alle donne che nel paese protestano e provano a ribellarsi ai talebani, organizza raccolte fondi e appelli ai governi internazionali. I talebani possono usare le loro armi e le loro regole per provare ad annientare gli animi delle donne afghane, ma non ci potranno mai zittire del tutto, dice il Guardian. Non fermerò mai la mia resistenza.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Andiamo in Francia, Marine Le Pen è il nemico in casa, sale nei sondaggi il polemista xenofobo Eric Zemmour, che ora vuole candidarsi alle presidenziali dell'anno prossimo. Sentiamo Francesco Giorgini.
Nazionalista, anti-immigrazione, anti-musulmano, non esplicitamente razzista, ma assertore se non proprio della superiorità della razza bianca e di certo della superiorità della cultura occidentale giudeo-cristiana. Antifemminista, non esplicitamente misogino, ma assolutamente fallocrate, assertore non solo della differenza biologica dei sessi, ma della gerarchia per lui naturale dei generi, per dirla alla Trump, maschio first, la femminilità essendo una forma di debolezza, per non parlare delle forme non binarie di identità ed orientazione sessuale. Si chiama Eric Zemmour, da 25 anni giornalista politico per il quotidiano storico della destra francese Le Figaro e da 10 anni nuovo tribuno e istrione dal salotto televisivo della vulgata neoreazionaria francese. Deluso dalla destra tradizionale, troppo liberale, cosmopolita, europeista e democratica, ma deluso anche da Marine Le Pen, non all'altezza del compito di unire la destra reazionaria nazionale identitaria in una proposta credibile di maggioranza elettorale. Ha deciso dunque di entrare personalmente nell'arena, presentandosi come candidato possibile all'elezione presidenziale. Candidato possibile non ancora dichiarato ufficialmente e soprattutto tutt'altro che sicuro di ottenere le 500 firme di sindaci ed eletti della Repubblica necessarie a convalidare legalmente una candidatura alla presidenza della Repubblica. Non di meno, da un mese a questa parte, gli istituti di sondaggio lo includono tra i candidati nei loro questionari e in un mese il bellicoso polemista, autore di saggi apocalittici e venduti come bestseller sulla decadenza francese causata dall'immigrazione musulmana o dalle battaglie femministe contro il patriarcato, è passato nei sondaggi da meno del 3% alla soglia simbolica del 10%, sventolando la chiusura delle frontiere, il ritorno della doppia pena per gli immigrati, non solo condannati in caso di reati, ma anche espulsi, l'obbligo del nome francese per i figli e nipoti di immigrati o perché no il ritorno della pena di morte, la fine delle pari opportunità e altre amenità come l'abolizione della Corte Internazionale dei Diritti Umani o il ripristino dell'inno nazionale nelle scuole. Eric Zemmour è riuscito nell'iperbolica impresa di scavalcare da destra l'estrema destra identitaria di Marine Le Pen, che negli stessi sondaggi che mostrano la crescita di Zemmour dal 3 al 10%, scende clamorosamente dal 25 al meno del 20%. L'immagine è quella del piromane che accende focolai di conflitto ad ogni angolo oscuro, ad ogni nodo complesso di una società francese già logorata fino al nervo scoperto dal terrorismo jihadista, dai conflitti sociali e dalla crisi sanitaria. Una società che nel racconto dell'incendiario Zemmour sarebbe sull'orlo del tracollo e della guerra civile in attesa di un salvifico uomo provvidenziale. In pochi pensano che Eric Zemmour, sorta di mostro mediatico, possa davvero vincere. Non è Donald Trump e la Francia non è l'America, anche se il suo progetto è dichiaratamente trumpista. Ma di certo può scompaginare le carte a destra, forse per finire a fare il guastatore per Macron, forse per aprire la strada ad una nuova offerta neo-autoritaria, neopetenista, come lo definisce il direttore di Mediapart, Edoui Plenel. Di certo per rispondere al piromane Eric Zemmour, che inneggia ad una Francia a fuoco e fiamme, ci vuole un pompiere, magari capace di forgiarsi appunto alla prova del fuoco, in nome del civile convivere.
Il
podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso vi presentiamo un libro. Si chiama Zurigo sulla Luna, 12 mesi in Paradeplatz. È un reportage letterario di Iari Bernasconi e Andrea Fazioli. Sono giornalisti, Andrea Fazioli è giallista, Iari Bernasconi è anche poeta. Abbiamo sentito oggi Andrea Fazioli. La prima domanda: perché avete scelto Paradeplatz? Che cos'è quella piazza per chi non è svizzero?
Allora, abbiamo scelto di scrivere di Paradeplatz a Zurigo, che è una piazza importante perché è probabilmente, anzi è la piazza più ricca della Svizzera e quindi probabilmente è fra le più ricche, se non la più ricca d'Europa. È la piazza della finanza, delle banche, è una delle piazze in cui respira proprio una certa anima della Confederazione Svizzera. Poi la Confederazione non è solo banche e finanza, però nell'immaginario collettivo c'è questo. È una piazza quindi che a me e a Iari Bernasconi stava anche un po' antipatica. Ecco, per dire, nel gioco del Monopoli svizzero è il punto in cui puoi guadagnare di più, ma in cui di solito costruisci gli hotel, poi vai in rovina e lasci di tutto, no? E quindi ci siamo detti: perché non provare a scrivere qualcosa di questa piazza per vedere se dietro il luogo comune c'è qualcos'altro? Però all'inizio il progetto era molto vago, ci siamo detti: lui abita a Berna, che è nella Svizzera tedesca, e io a Bellinzona, nella Svizzera italiana. Essendo amici, ci siamo detti: ma vediamoci una volta al mese a Paradeplatz, così facciamo due chiacchiere e poi magari buttiamo giù qualcosa. Piano piano siamo riusciti a essere costanti in questo impegno, anche se la gente ci dice: ma siete matti, andare una volta al mese in Paradeplatz, poi è un posto brutto, no? Pieno di tram e di traffici. E alla fine abbiamo fatto 12 mesi con 12 piccoli testi, ma senza l'idea di pubblicarli. Era proprio una ricerca letteraria per noi, e dopo un po' qualcuno ci ha chiesto: ma perché non provate a pubblicarli? E allora ci siamo lanciati in questa impresa, insomma, di pubblicare il nostro viaggio intorno a questa piazza, che così sta normalmente antipatica, ma che ha in realtà delle sorprese da rivelare.
Partiamo dalla guida turistica che, portando il gruppo in Paradeplatz, si affretta a precisare: qui che stanno i soldi. Voi avete umanizzato questa piazza, che è sinonimo di soldi. Avete fatto una cosa che forse nell'era della fretta non si fa più: fermarsi, osservare e ascoltare.
Sì, in fondo è molto semplice, esattamente così. Siamo arrivati in un luogo dal quale di solito si passa, infatti sembra uno svincolo per tram o per impiegati che corrono da un ufficio all'altro, più che una piazza, e invece noi ci siamo seduti, siamo rimasti lì anche magari tra gli sguardi incuriositi delle persone, e piano piano, se ti fermi abbastanza a lungo a guardarlo, ogni posto diventa interessante. E in questo caso abbiamo scoperto che dietro l'apparenza c'era anche un'umanità più nascosta che vive a Paradeplatz, fatta di personaggi marginali, bizzarri, di personaggi che non sono quelli che danno vita all'immagine della piazza più conosciuta, ma che in qualche modo le danno appunto un tocco di umanità, di verità. Del resto anche noi due, con il nostro taccuino in mano, fermi per due ore in una piazza, eravamo fra questi personaggi marginali e secondari. Insomma, abbiamo scoperto che c'è vita anche in una piazza che sembra così istituzionale.
Siete tornati a Paradeplatz?
Siamo tornati a Paradeplatz, sì, perché nel 2018 abbiamo fatto diverse visite. Alla fine, nel 2021, all'inizio di quest'anno, ci siamo detti: perché non vedere se è cambiata, se c'è qualche cosa di diverso, perché non misurare anche il nostro stesso cambiamento avvenuto in questi anni, dove abbiamo vissuto tante cose piacevoli e meno piacevoli, dove tante delle nostre percezioni sono cambiate. E quindi avevamo questo desiderio. Siamo tornati in una giornata in cui c'era una tremenda bufera di neve, quindi sì, la piazza era cambiata perché sembrava di essere al Polo Nord, e in realtà si vedevano anche i cambiamenti nati in seguito al coronavirus, eccetera. Però in fondo abbiamo ritrovato un luogo che consideravamo quasi come un luogo nostro, come un luogo che ci era caro, e questa è una grande differenza. Per noi prima era un luogo qualunque, al massimo un luogo un po' antipatico, e invece è diventato un luogo che quasi quasi consideriamo come nostro. Ecco, e questo è anche importante per noi, perché in fondo, per chiamare un luogo casa, la cosa più importante è conoscerlo,
e viverci. Noi non veniamo da Zurigo, non parliamo neanche tedesco come lingua madre, lo parlo poi malissimo, però ecco, se stai in un luogo, se guardi, se osservi, diventi parte di quel luogo. Ecco, questa questione dell'appartenenza e di riuscire a chiamare anche in parte casa o di vedere con simpatia un luogo estraneo è stata una cosa che mi ha colpito molto.
A Zurigo sulla Luna, 12 mesi in Paradeplatz di Jari Bernasconi, Andrea Fazioli, Gabriele Capelli editore, 144 pagine, 16 euro.
Si tu as oublié tes clés ce matin, c'est que l'amour t'a pris sur son dos. Si tu as manqué, raté le train, c'est que l'amour s'est posé sur ton dos. Les tours de riz des amoureux partis, fait tourner la tête des tourtereaux. Les tourneaux qui perdit l'amour heureux, l'a retrouvé au fond de mes yeux. Padadam, 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 padadam. Si j'ai oublié le prix du pain, c'est que l'amour s'est posé sur mon dos. Si j'ai perdu mes soucis en chemin, c'est que l'amour m'a prise sur son dos. Les tours de riz des amoureux partis, fait tourner la tête des tourtereaux. La perdre et qui perdit l'amour heureux, l'a retrouvé au fond de tes yeux. Padadam. Si tu as effacé l'air du refrain, si j'ai oublié le lendemain, si j'ai mélangé mai et juin, si tu as oublié de demander ma main. Les tours de riz des amoureux partis, fait tourner la tête des tourtereaux. Qui est perdu, perdir l'amour heureux, pour le retrouver au fond de nos yeux. Pour le retrouver au fond de nos yeux. Pour le retrouver au fond de nos yeux.
Come ogni mercoledì chiudiamo con i progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
In Germania sono aumentati gli studi e le pubblicazioni universitarie sulla mobilità ciclistica. Il governo di Berlino ha infatti stanziato oltre 8 milioni di euro per il mondo accademico tedesco, affinché gli spostamenti di persone e merci su due ruote siano ulteriormente sviluppati, anche a sostegno della transizione ecologica contro l'effetto serra. Da tempo nel paese ci sono docenti che studiano e pubblicano ricerche sulla mobilità ciclistica. Da un paio d'anni il flusso è cresciuto grazie al finanziamento del governo, per cui sono state istituite apposite cattedre e sono anche in via di organizzazione una serie di corsi e master dedicati alle due ruote. Il sostegno di Berlino alla bici non è solo legato allo sviluppo della pianificazione della mobilità e allo sviluppo delle infrastrutture, ma anche all'implementazione della legislazione per le due ruote, che diventano anche tre e a volte quattro per le cargo bike o per il trasporto di minori o animali. Il governo tedesco, il programma da 8.300.000 euro, ha dato mandato anche di analizzare la psicologia e la sociologia del traffico. La scelta del mezzo con cui spostarsi è infatti determinata anche da fattori soggettivi oltre a quelli tecnici. Con questo progetto di formazione settoriale ad ampio raggio, la Germania fa un passo in avanti dal punto di vista accademico che neppure in Olanda hanno ancora fatto, nonostante una grande cultura nella realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità ciclistica, anche grazie alle università.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.